Olè,
eccoci qua, scusate curva, ragazzi,
che
ma
curva
stasera, curva nord, ma stasera toccava
ma quella è il Perù,
dopo un weekend meraviglioso stasera ci toccava inno d'Inter. Di un grazie alla mia squadra che ha vinto lo scudetto numero seconda stella numero 20 numero 20 giovi 20 20 vero 20 20 seconda stella
anche Giovanni,
anche Giovanni in testa, adesso lo presentiamo. Bentrovati da Nicola, stiamo appuntando con quei rimedi. Stasera puntata ICA come sempre, mi ci fico. Andiate proprio fino alle 10 su arifonia.com, è scritto col PH, non vi sbagliate,
l'unica radio col PH,
ecco, negativo, non possiamo così non mettiamo paura. Presentiamo gli ospiti,
sì.
Vai, inizia te.
Inizierei da destra stavolta,
vai
con l'amico Raffaele.
Ciao Raffi, ben trovato,
cantante, cantautore, artista.
Ha potuto anche a chitarra, giusto? Quindi
c'ha le prove.
C'ha le prove, che è vero. Ben trovato, ragazzi. Poi
ciao.
Inizio, poi ben trovata Sara.
Ciao, buonasera. Ciao.
E a Simona.
Ciao,
e
buonasera.
Margherita, ben trovate.
Ciao a tutti, buonasera.
Siete cantanti, giusto?
Sì.
Quindi dopo mi hanno inviato un po' dei loro pezzi, li ascolteremo e insomma vi conosciamo meglio, finisco giù poi arrivo a voi. E ben trovato Giovanni, ciao Giovi.
Ciao Nicola.
Scrittore, vero?
Sì.
Quanti mi sei arrivato?
Sei. Però vi devo confessare che io nel 97 proprio qua accanto registravo il mio primo demo con la
grande.
Suonavo allora, io suonavo sassofono.
Come si chiama la tua band?
La band si chiamava Quartiere Cantiere. Era un'istituzione di Ponte San Giovanni, tra l'altro, quindi eravamo proprio, giocavamo in casa, facevamo ska e reggae.
Grande. Quindi un ritorno su un posto che conosci bene,
sul luogo del delitto.
È chiaro.
Ben trovato, poi arriviamo anche a te. Da chi iniziamo? Dai ragazzi, d'accordo, poi arrivo a voi. Chi sono Sara, Simona e Margherita? Che fate? Chi siete?
Noi siamo cantanti liriche. E quindi vale a dire che ci occupiamo del repertorio musica classica o musica colta dal 600, quindi dalla nascita dell'opera da Monteverdi fino ad arrivare a inizio 900 con Giacomo Puccini, che si può considerare l'ultimo operista. E poi ci sono le opere moderne, però noi non ci occupiamo di opere contemporanee.
Ok.
Sì. Ma...
quindi siamo quelle tipo di All'alba vincerò.
Ah,
non è assolutamente vero, perché è un pezzo da tenore.
Ci
mettiamo
la risposta al volo, se vogliamo offendere.
Saltiamo in volo, se ci ascolta, saltiamo. Sì, mi salutiamo.
Del volo
e di Bocelli neanche, per favore.
Noi salutiamo Andrea Bocelli e in volo.
Alejandro Baldi, no? Come si chiama?
Salutiamoci a Bocelli e il volo, per sicurezza ci ha ascoltato.
Tutti.
Com'è nata questa passione?
Chi inizia?
Cioè inizia. Cantate insieme?
Allora, noi oltre ad essere delle colleghe, siamo anche delle amiche. Amiche strette, sì, c'è un legame
di amicizia.
Sì, di amicizia molto forte tra di noi. E allora, io personalmente ho iniziato quando ero piccolina. Avevo in famiglia comunque spunti di cantanti pop lirici tra mia mamma, mia zia, quindi sua sorella, e quindi possiamo dire che ho sempre cantato. Ho iniziato da piccolina con la musica pop e poi è nata questa passione per l'opera, quindi per il canto lirico, che sto portando avanti adesso e studio con Sara, appunto. E che mi ha fatto crescere sia dal punto di vista musicale, come dicevamo prima tra di noi,
artistico.
Che dal punto di vista artistico, che dal punto di vista anche personale.
È una coach,
una
guida.
Sì, è una guida straordinaria per me, è un punto di riferimento. È la mia stella polare.
Se
così sì.
Importante.
Beh, parole di stima. Invece sai, te come è iniziato questa?
Allora, io ho iniziato, inizialmente nella passione per la musica, cantavo nel coro della parrocchia, ero piccolina, cioè avevo 8 anni. E poi lì proprio nel coro ho conosciuto la mia prima insegnante di canto, Chiara Giudice. Sono andata a lezione da lei perché volevo fare musical, ma lei mi ha detto no, tu hai la voce per fare l'opera. E quindi ho iniziato con lei, poi sono entrata in conservatorio, ho proseguito gli studi con Monica Colonna, che mi ha portato fino al diploma. E poi ecco, dopo il diploma ho continuato a cantare, ma io sono anche una farmacista.
Sì, ma quindi... la farmacia di San Marco, ammetto,
fa la farmacista per la pagnotta.
Bravo, esatto, esatto. Però la mia prima passione ovviamente è il canto. E niente, insomma, parlando anche delle ragazze che ho qua, Simone è la mia allieva, Margherita è la mia figlia acquisita, dico sempre, perché tramite Chiara Giudice ci siamo conosciute, c'è stato il legame quando...
Siamo sorelle della stessa mamma.
Esatto, sorelle della stessa mamma musicale. E insomma è rimasto questo legame, ci vediamo anche insomma al di fuori del discorso canto. Poi ecco, l'ambiente perugino è un po' piccolo, sì. Quindi i concerti classici, lirici, le cose, insomma siamo quei 4-5
pochi ma buoni,
pochi ma buoni, sì. E ci becchiamo spesso, insomma facciamo così neanche insieme, oppure c'ho il concerto, vieni, insomma ci vediamo, okay. Così
tocca a te.
E io invece, anche io ho iniziato all'età più o meno di 8 anni con Chiara Giudice, ecco perché prima dicevamo che siamo sorelle.
Salutiamo Chiara, che è stata l'artefice.
Ciao Chiara!
E quindi ho iniziato all'8 anni, poi volevo fare musical anch'io, tra l'altro, e anche pop, volevo cantare Mia Martini, insomma, quindi siamo partiti dal pop, poi per arrivare all'opera, dai 12 anni ho iniziato a cantare opera.
E questo è merito di Chiara.
Di Chiara, sì, perché Chiara, ci ha traviate entrambi. Vedete,
piano piano.
Ci ha traviate entrambi, proprio anche a me dicevano che io ero portata comunque per l'opera, quindi di conseguenza mi ha portato a compiere questi studi. E quindi ancora anche studio con lei, poi ho fatto anche delle lezioni con Sara quando Chiara era lontana. E poi... diciamo che ora studio al liceo musicale insieme anche a Simona
qui, esatto. A Perugia.
Sì, qui a Perugia, sì. Con il professor Zucchetti. Ah, buonasera,
che
prof.
È venuto ospite
tempo fa,
sì, diverse volte.
Alessandro. Ciao Alessandro.
Io frequento il quarto anno, lei
e io
lei
il quinto, sì.
Quindi uscirà quest'anno, rimarrà da sola, mi lascerà da sola.
No,
però
comunque continueremo sempre a frequentarsi.
E poi che succede dopo il liceo?
Allora, io vorrei continuare con, sì, vorrei proseguire quindi con il canto lirico, mi piacerebbe entrare al Conservatorio di Parma, quindi trasferirmi. E,
complimenti.
Sì, proverò a fare l'ammissione lì e vedremo poi come andrà, ovviamente.
Io Firenze e Perugia faccio entrambe le ammissioni e poi vediamo lì a settembre come mi gira, insomma.
Tu sai, vai a Perugia o vuoi andare a qualche parte?
Io? Oramai
San Marco.
Oramai
sono qua.
Oramai,
veramente, ci stanno persone un po' più grandi che si iscrivono
al conservatorio? Sì. Ma in realtà sì, sì, cioè, sì, insomma, sì, sì.
Anche per la voce comunque.
Allora, il discorso del canto lirico in effetti è un discorso un po' controverso, perché in realtà le voci maturano più tardi. Mm. E anche se purtroppo il mondo di oggi vuole il mondo della lirica, parlo anche quello del tutto subito, cioè magari ci sono questi enfant prodige di 16-18 anni che studiano anche cose per voci più mature, ma sono bravini, se la cavano, allora vengono subito catapultati nel mondo della lirica, canto quello, canto quell'altro, canto quell'altro, e poi dopo pochi anni non ce la fanno più, perché oltre alla natura ci vuole anche la tecnica, no? Perché veramente nel canto lirico senza la tecnica è difficile. Sì. E quindi insomma non mi ricordo perché stavo di questa cosa, mi sono persa.
Sì, studiare da adulti.
Ah, studiare da adulti. A parere mio, cioè un adulto che inizia a studiare canto lirico va bene, cioè la voce anzi è più pronta quando siamo più grandi, quindi sì, sì.
Lo potresti fare part time durante il lavoro?
Guarda, io in realtà lo faccio.
Lo fai privatamente?
Sì, no, cioè io in realtà il conservatorio l'ho finito, quindi io sono diplomata, faccio canto anche, perché i miei concertini li faccio, ho anche debuttato qualche ruoletto via in qualche opera, però
e ecco. Poi qual è lo step, il passo successivo?
Beh, il passo successivo in realtà anche per scelta è stato evitato, cioè sarebbe prendere le valigie e partire
e fare la professione,
fare la professione, che per carità, cioè, sarebbe sempre tempo, però non è proprio il mio, perché proprio sta vita un po' con la valigia, no.
Non va per qua, me,
rimaniamo qua. Sì.
Ok, allora poi andiamo un pezzo tuo, anzi un pezzo perché ho preparati, finisco giro. Intanto qui abbiamo un salotto a Maurizio Costanzo, entra adesso personale.
No, bello, poi ultimamente con la voce abbiamo un bel feeling.
Sì,
perché...
sì, sì. E non è finita qui, attenzione.
Perché l'altra volta c'avevamo l'accademia.
Ma qui mica sta pettinando il bambo.
No, rilancio.
Voi mica sta pettinando il bambo, qui si facciano rassegnamente. Chi è Raffaele invece?
Raffaele è un grande...
Tanto è arrivato Mago, ti ciao, prego, mette serie.
Ciao, buonasera.
Vai,
guarda,
chi è Raffaele?
Raffaele è un grande appassionato di chitarra e di musica. E, diciamo, a 14 anni sono stato folgorato proprio, cioè la chitarra che ha scelto me. E mi ricordo proprio, giocavo a palloni, mi sono fatto male. E quindi avevo sto gesto, dice, adesso che faccio? C'era in casa una chitarra e da lì ecco è nato proprio un amore per la chitarra, quindi l'ho sempre portata con me e rimane proprio una cosa bella, ecco, perché la chitarra per me significa incontro, significa tante cose, quindi tanti begli incontri e tante belle esperienze che ho avuto la fortuna di fare.
Dopo se vuoi
ti va? Cantare sicuramente no.
Cantano loro, tu suoni.
Proprio un bazzardo.
Beh, perché cantare no?
Vabbè, no, dai. Allora, io ho sempre poi un'altra cosa che mi piace molto, mi piace la storia. Questa è una passione che ho sempre avuto e quindi adesso ho cercato di unire queste due passioni facendo un po' uno step, cioè io ho iniziato a suonare la chitarra, quindi dopo questo amore proprio fortissimo ho iniziato a suonare tutti i giorni, ho iniziato ad andare appunto a lezione, quindi il primo gruppo, che tra l'altro ecco anche una cosa che ricordo e è una cosa che dispiace, io comunque sono del 1972, quindi diciamo esperienza, il tempo è passato. Una cosa che mi dispiace molto per
un
esempio,
di età.
è vedere grazie. Però le nuove generazioni magari molto con questi telefonini che si suona meno insieme. Io invece ho un ricordo bellissimo di quegli anni, del proprio la band, il gruppo. E per me ecco sono esperienze proprio meravigliose, proprio di crescita, proprio di confronto, quindi ecco ho iniziato già a 16-17 anni, dicevo prima Nicola, già con Rock in Umbria, quindi avevamo un gruppo e abbiamo già iniziato a suonare all'epoca, quindi rock con dei musicisti tra l'altro straordinari e quindi è andata avanti questa esperienza, poi è arrivato come un fulmine a ciel sereno la passione per la musica jazz.
Bello.
Musica jazz e quindi ecco la fortuna di questa città meravigliosa che è Perugia, ecco quindi la poter partecipare alle masterclass di Umbria Jazz, quindi l'ho fatto per 3 anni e quella è una grande fortuna perché comunque incontri il mondo e soprattutto stare a contatto con i talenti come stasera vedi. Con i talenti per me è la cosa più bella, ecco, e quindi questi incontri, ecco, quindi in particolar modo lo dico sempre, però penso che sia stata una delle cose più belle poi della mia vita, la masterclass con Wynton Marsalis. Quindi queste sono quelle cose che uno racconta sempre, perché comunque sono ecco, questi grandi personaggi, cioè a Perugia mi ricordo ancora, cioè avere la fortuna, no, di poter stare con questi grandi musicisti. E tra l'altro ecco come dicevamo, no, sempre la forza di questi, più sono bravi e più sono umili, quindi queste sono
E non siete solo musicisti, perché fa noi benvenuto, poi arrivate ai giovi pronto con te, poi mi scrittura, perché
parliamo di musica che
no ma c'è anche la scrittura
molto.
Un bel trovato, hai un anno Magudi, ciao Ero, cantante, cantatore o cantante, come ti definisco?
Io sono un avvocantante.
Che vuol dire avvocante?
Cantautore.
Beh, la voce c'è sempre, advocare proprio,
esatto.
Come etimologia.
Sì. Chiamare a
te e presento, poi finiamo ancora sul pezzo tuo su YouTube. Ben trovato Alessandro, ciao Ae.
Ciao,
hai battuto ogni Ercole, perché dalle 8:30 sei stato velocissimo.
Sono cioè. Stato una scheggia. Sono arrivato, però sono arrivato.
Non te ne beccato qualche altro velo, se no.
Non lo so, ma probabilmente ho fatto spegnere anche quelli.
Si, si può fare ricorso adesso, sembra non siano omologati. Quindi.
Aspettiamo da poco, c'è Dio.
L'avvocato ce l'abbiamo.
Ma c'è l'avvocato, c'è apposito. Quindi,
grazie per avermi trovato, perché tu fai parte di una realtà importante.
Sì.
Che è una situazione che si batte con la sclerosi multipla.
Sì, noi combattiamo una,
dico bene,
una
no?
battaglia accanto alle persone con la sclerosi multipla,
ah, okay.
Perché è più facile,
sì.
Perché è una patologia che attualmente è orfana di una farmacopea che la possa debellare, quindi noi siamo accanto alle persone con sclerosi multipla.
Faccio Giovanni e poi vengo a voi.
Assolutamente.
Chi è Giovanni Dozzini?
Dimmelo tu, Nicola, ci conosciamo da un sacco di tempo.
Lo scrittore, io ti conosco la professione giornalistica, invece lo scrittore, anche come scrittore, però non ci vediamo, quindi a te compito di darci tutte novità come scrittore, vai.
Allora, sì, io scrivo da ormai da molto tempo, da 20 anni faccio giornalista e da quasi 20 anni però scrivo anche romanzi e pubblico romanzi. Sono usciti 6, dicevamo, il più recente nel 2023 si intitola Il prigioniero americano, anch'io ho le prove, poi lo tiro fuori. È un romanzo ambientato durante la resistenza sui monti tra Pietralunga e Gubbio, ispirato a delle vicende realmente accadute, a dei personaggi che sono realmente esistiti. Ho studiato un po', un bel po', devo dire, per poter poi arrivare a scrivere questa storia in cui si intrecciano in breve le vicende soprattutto di due personaggi. Uno era un console degli Stati Uniti d'America, si chiamava Walter Orboff, e lei era una ballerina di tip tap ungherese, vedete che la musica torna sempre, si chiamava Maria Keller, e entrambi per una serie di ragioni si ritrovano nella primavera del 44 sui monti tra Pietralunga appunto e Gubbio, a Morena per l'esattezza, luoghi vicini però piuttosto remoti allo stesso tempo per noi, no? Sono dietro l'angolo, però luoghi in cui non si va di solito, se non per un buon motivo, non ci si passa per caso, e quindi il fascino di questi posti è ancora maggiore, no? quando si tratta di luoghi poco battuti il fascino aumenta, e queste storie quando le ho conosciute mi sono subito sembrate incredibili, insomma, non pensavo che potessero.
Questa è un'opera storica o di finzione?
No, è di finzione, cioè è un romanzo da tutti gli effetti, quindi sostanzialmente è finzione, però una finzione che si nutre di molta realtà. Appunto, mi sono documentato, ho fatto molta ricerca per, insomma, tutta la prima parte del 2021 l'ho potuta dedicare a questo e poi a scrivere, e come sempre poi quando si tratta, insomma, di storie realmente accadute, è chiaro che c'è un margine anche indefinito, no? Tra ciò che è frutto totalmente la tua immaginazione, ciò che invece attinge alla realtà dei fatti, soprattutto se parliamo di questioni di 80 anni addietro, no? Anche i resoconti su quelle vicende sono comunque discutibili, perché le fonti dirette non esistono sostanzialmente.
C'hai avuto occasione di parlare con qualcuno che è stato lambito da questa storia?
Sì, anche se appunto dicevo, io ci ho lavorato soprattutto nella prima parte del 2021, piena pandemia, quindi contatti praticamente annullati, quindi ho soprattutto letto molto, ho trovato materiale anche online, video, interviste, materiali di ogni tipo, ho parlato con qualcuno, ho anche girato un po', non avrei potuto, però mi ero fatto firmare un lasciapassare dalla editrice, e nel caso mi avessero fermato, insomma, ecco, io avrei dichiarato che per motivi di lavoro, in quanto scrittore, stavo girando per quei posti, ma non mi hanno fermato, sarebbe stato divertente vedere la faccia dei carabinieri, cioè, ma come, lo scrittore è il lavoro? Cioè, invece sì, e quindi, ecco, insomma, è andato così, e è stato bello, soprattutto ho imparato un sacco di cose, diciamo, per potermi poi preparare a scrivere.
Che ti ha rilassato? Come giornalista, come persona, che ti ha lasciato questo libro?
Che mi ha lasciato? Mi ha lasciato soprattutto questo, cioè mi ha dato la possibilità di imparare, che è una cosa. Ma qui abbiamo delle ragazze giovanissime, fate ancora il liceo, no? Quindi classico, suppongo, se il liceo musicale. E finché si studia, finché si va al liceo, all'università o si fa comunque a scuola superiore, non si capisce quanto è grande il privilegio di poter dedicare il proprio tempo all'apprendimento. Pochi hanno questo privilegio, no? Poi sì, magari qualcuno continua anche, no? In base al lavoro, cioè, insomma, Sara potrà dirci quanto è faticoso coniugare un lavoro impegnativo come quello della farmacista con comunque la sua attività che è fatta di studio continuo, no?
Deve tenersi
sempre in allenamento. E pochi adulti possono continuare a studiare quando
le contingenze della vita,
no? Inevitabilmente. E quindi io in quel periodo, che era un periodo terribile ovviamente per tutti noi, un periodo in cui avevo meno lavoro, mi sono preso con l'obiettivo poi di scrivere il romanzo del tempo per studiare, per imparare moltissime cose che non conoscevo, che non sospettavo nemmeno, e poi ecco, ho cercato di elaborarle creativamente attraverso il romanzo.
Ricordiamo il titolo del romanzo?
Si intitola Il prigioniero americano.
E si può trovare
in qualsiasi libreria, sì, in Italia, senz'altro. Sì, l'editore Fandango,
okay.
Che ha pubblicato anche il mio penultimo libro.
Perfetto, un editore importante anche.
Tante pagine, poi beh, anche
è
questa.
Lungo, il mio romanzo più lungo, ve l'ho detto, avevo tempo.
E beh, questa foto, no, della montagna con quel soldato, se non mi sbaglio.
Quello è un partigiano.
Sì. Che no, è su questa montagna, sulla cima di questa montagna.
Esatto.
Beh, anche la foto gli dà idea, no, appunto, anche quindi del titolo.
Quindi. Sì, mi piace, io non sono l'autore, ovviamente, quindi posso dire che è bella. Senza
assolutamente. Va bene.
Fare troppo.
Chi è un anno Maguti? Che fa una vita un anno Maguti? È avvocato.
Che fa? Allora, io prima sentivo l'esperienza.
Vieni, Evo, metti un attimo qua, così. Così almeno. Poi faccio visione anche Ai, ma almeno così vi sento meglio.
Qualcuno mi definisce. Guarda, mi posso mettermi qua allora? Ci scambiamo?
Sì, vai, scambiate il posto, vai. Okay,
grazie. Scusate, il trambusto. E mi definisci un artista, io diciamo che amo l'arte a tutto tondo, quindi ho iniziato con la musica, quindi anche io con lo studio della chitarra, poi insomma approfondito grazie al Covid, perché non tutto il male viene per nuocere, dopo circa 30 anni di strimpellate mi sono dato allo studio dello strumento, quindi sono passato alla quadricromia, per cui accordi più raffinati, trasposti poi nel pop cantatoriale, con insomma un bel risultato a mio avviso. Cioè, mentre prima avevo problemi con l'arpeggio, adesso quando arpeggio mi dicono oh grande, anche i chitarristi, questa è una grossa soddisfazione. Ero un chitarrista.
E hai preso proprio lezioni?
Sì, ho preso lezioni, certo, di chitarra da Bonucci, Bonucci. E quindi passando
anche
anche
il mio mentore,
il mondo è piccolo, dalla bossa nova, no?
E se no prima eri autodidatta.
Sì, autodidatta da sempre, me la cavavo, insomma, però è chiaro che lo studio, come in tutte le discipline.
Leggevi la musica già?
No, la musica malamente. Ho sempre composto. Sì, è stato un bello scatto. Un bello scatto. E ripeto, è arrivato per gradi, perché era una smania che ho sempre avuto dentro di me. Il brutto è stato, il difficile è stato il disimparare quello che avevi imparato prima.
Perché, i vizi.
Sì, no, ma soprattutto gli accordi sono diversi, capito? Proprio le settime, le diminuite, settime, nona.
Gli accordi sono diversi proprio tecnicamente.
Sì, tecnicamente, per cui devi dimenticare quello che...
Conferma quella testa.
Esatto, facevi prima. E alla mia età, perché io ho solo 54 anni, non è stato proprio facilissimo, perché non è che ce
l'hai metà stasera, no,
ti spiego, perché l'apprendimento chiaramente è un po'
è chiaro, no, adesso
sì, poi arrivi stanco,
diventa più difficile,
non è che fai solo quello,
diventa più difficile, no, è chiaro,
diventa più difficile. Quindi dopo un primo momento di scoraggiamento, poi dopo la cosa insomma è andata in discesa, anche perché se poi c'è la passione c'è niente da fare.
C'hai avuto il rimpianto di non averlo fatto prima questo
Che dirti? Step. Fino a qualche tempo fa ti avrei detto di no, che non ce l'avevo il rimpianto. Ora forse ti dico di sì, lo sai perché? Perché sta cambiando veramente tutto, anche nella professione mia. Cioè è tutto informatizzato, sì. Ormai è tutto telematico, quasi che non ci vediamo più.
Ormai tutto scritto, media, social.
Scambi di atti via tramite le piattaforme digitali, i tribunali quasi deserti sostanzialmente, se non per certe udienze che sono necessariamente in presenza. E quindi devi essere praticamente un ingegnere informatico, capito? Solo anche per fare i meri depositi, quello che prima era una...
E con la musica, come il rimpianto di non aver studiato musica tecnicamente.
Sì, sì, avevo un po' divagato. Sì, allora ti dico, quindi prima avrei detto di no perché ero appassionato in vari branchi, diciamo, della mia stessa vita. Ora che si fa tutto più complicato, forse ti dicevo, magari avrei potuto anche forse sì cavalcare a quest'altra via, ma poi è un discorso che è troppo facile farlo con se non di poi, insomma, bene o male il mestiere mi dà la possibilità di fare musica adesso, perché diciamoci la verità, ora tutti possono fare musica, però è difficile ancora di più di prima emergere, no? Emergere e vivere di musica. Quindi non mi posso lamentare sostanzialmente, allora, perché faccio quello che voglio fare coi tempi che desidero, in piena autonomia, libertà, autoprodotto, qualche risultato anche lo si ottiene, e quindi son contento così.
Prima cosa, è una domanda cattiva per i cantanti, per voi di musica e anche per Giovi. Tu dici che è difficile fare musica, dipende anche da l'ambito territoriale, oppure c'entra poco? Cioè, infatti adesso una regione,
la piazza
piccola, oppure non c'entra niente ed è una domanda sbagliata?
No, allora l'ambito territoriale, allora, tutti e quattro, adesso
tutti
i confini,
no,
sono
tutti, e anche a Giovanni per la scrittura, vai.
I confini sono un attimino abbattuti, no? Quindi mentre 30 anni fa sicuramente nascere in una zona poco, diciamo, dove c'è poco fermento musicale era una penalizzazione, mi riferisco chiaramente a Bologna, sì, Roma, Milano, che erano le classiche, no? L'Eldorado, insomma. Adesso però con internet, con il fatto che riesci ad arrivare nel telefonino di un produttore proprio direttamente tramite i social, le piattaforme di scouting e tante altre situazioni, non credo che ci sia più tanto questo problema, insomma. E poi esistono una marea di manifestazioni di talent, appunto, o anche semplicemente di contest, no? che sono organizzati, okay, in maniera più o meno indipendente, che danno la possibilità a tanti giovani che provengono da tutta Italia di esibirsi, insomma.
Chi vuole altro risponde?
Beh, nel nostro campo è molto differente la cosa, perché proprio noi siamo dei cantanti di nicchia, no? Proprio perché la nostra musica è incompresa dalla maggior parte della popolazione mondiale.
O poco conosciuta.
Bravo.
Sì, o poco conosciuta, sì. Più anche incompresa, proprio perché dalla non conoscenza, come dicevamo prima, lo studio è importante. Cioè, noi per emergere dobbiamo studiare e essere a 360 gradi in tutti gli ambiti che riguardano la nostra musica, partendo dalle lingue, perché tedesco, l'opera è in tedesco, in italiano soprattutto, però anche in francese, tedesco, inglese,
russo,
cieco. Quindi diciamo che è più particolare il nostro campo, e quindi di conseguenza emergere è molto più difficile. Sicuramente il luogo è preponderante, proprio perché qui a Perugia, l'abbiamo detto prima, no? È un ambiente molto piccolo, no? In cui tutti ci conosciamo,
certo,
no?
La cerchia è quella,
la piazza è qual quella. È per la vostra arte?
Milano, sì. Roma,
Parma.
Parma non l'avevi detto.
Parma, sì.
Firenze sì, ma Milano e Parma non l'avevi detto.
Beh, no, credo sia la classe, comunque per quanto riguarda la classe di canto, penso sia una delle migliori.
Sì, siano, conservatorio, sì.
Per quanto riguarda il conservatorio, sì.
Comunque, in realtà è tutto tranne l'Umbria, perché nelle Marche,
sì, nelle
perché
Marche.
C'è al nord tutto.
Nelle Marche qual è la città? Pesaro?
Pesaro c'è il ROF, il Rossini Opera Festival.
Un esempio banale, ho cantato un concerto 2 anni fa a Padernello, che è una periferia del nord, in cui c'erano le vacche praticamente a pochi metri di distanza dal castello dove cantavamo. Pensavamo non ci venisse nessuno, invece era pieno di persone. Bene. Strabordavano praticamente dalla platea, arrivavano persone anche fino all'entrata.
È una domanda che faccio spesso, perché spesso mi danno così risposte che no.
Pensavo che Perugia col suo conservatorio comunque avesse qualcosa da dire, no?
Sicuramente il conservatorio fornisce anche delle grandi conoscenze in campo musicale, in campo anche dello studio del canto. Però
sì, come preparazione
centri,
non
sì.
possiamo dire, cioè non è che non è valido a livello
Anzi,
di preparazione, ci sono degli insegnanti veramente di tutto rispetto che hanno una carriera veramente importante. E il problema è proprio la piazza, come dicevamo, cioè in Umbria, scusami se ti ho interrotto Margherita, c'è Spoleto, c'è il Teatro Lirico Sperimentale che ha il suo corso biennale, uno fa il concorso, vince il concorso, studia due anni lì e ci sono le opere poi che fa il Teatro Lirico Sperimentale, c'è quello, poi a Perugia c'è... cioè ci sono dei privati, dei delle associazioni private che fanno promuovono l'opera.
Una stagione c'è,
no, non c'è una stagione, no.
C'è chi ci prova a farlo ma non senza successo.
L'opera si fa con un'orchestra stabile. Qui a Perugia abbiamo tanti gruppi cameristici preparatissimi e bravi, però l'opera si fa prevalentemente con l'orchestra stabile, e noi abbiamo il Morlacchi che è un grande teatro, un grandissimo teatro, però non ci offre questa possibilità, e quindi è un teatro un po' anche a metà, io credo, no? Okay. C'è la prosa, c'è il teatro, c'è la musica da camera, ma non c'è l'opera, e un teatro senza opera non è un teatro, insomma. Però diciamo che il fulcro centrale di tutta la nostra carriera, di tutta la nostra professione, è studiare, come diceva prima. Ci colleghiamo, insomma.
Gaffi e Giovanni, vai.
No, molto bello sentire queste cose, però rincuora perché nel senso che comunque la passione vince, quindi andate avanti. Sì. Tutto quello che è comodo è stupido, quindi va bene così. Sì. Ecco, io finendo un po' il discorso, dicevamo, quindi la passione della chitarra, quindi il jazz, tanti incontri, ho sentito l'esigenza anni fa di dare così un suggello un pochino a tanti anni di incontri, di esperienze, quindi ho iniziato a scrivere una serie di brani con l'obiettivo, si chiama In viaggio con la musica, di rappresentare per ogni tappa, secondo me, importante della mia vita, quindi partendo dall'Inghilterra, quindi una canzone. Ho condiviso con Monia Ruffini, una bravissima cantante, questo percorso, e dopo 6 anni abbiamo concluso questo percorso con 12 brani. Poi la cosa bella, appunto, dicevamo prima, l'incontro. A me piace tantissimo, ecco, dicevamo, in un mondo sempre più sconnesso, no? Mi viene in mente ecco, l'opera, adesso così parlando, tanto ecco, siamo tra... che bello, anche un'opera del Mammo, no? Di Massimiliano Donnari, proprio che mi diceva, mi spiegava il concetto, no? Che aveva fatto un'opera, che siamo molto sconnessi, quindi questo concetto di sconnessione è verissimo. Questo è il rischio più grande, soprattutto io ho 2 figli comunque di 22 e 21 anni, e quindi penso che la cosa importante sia la musica fondamentale e lo sport, perché questa è una generazione che rischia l'isolazione. Esatto. Quindi questo è importante. Dicevo, concludendo il discorso, quindi ho composto questi 12 brani con l'aiuto di tantissimi musicisti e artisti, quindi, perché secondo me l'incontro è anche ballo, è anche musica e anche poesia, e quindi è nato questo diciamo, da questo progetto sono nati questi 12 brani con tantissimi incontri. Poi dopo, se avremo occasioni, ecco, il viaggio, mi veniva, e quindi ecco, dare un senso poi compiuto a tanti anni è questo. La canzone è bella perché di là poi può piacere più o meno, però almeno ecco, è un punto della tua vita.
Sì, e poi è un viaggio.
È un viaggio. E quindi il viaggio, ecco, dicevo, importante secondo me questa cosa, che è un'altra cosa che salva nella musica, oltre al canto, il bel canto, e anche poi dopo anche il collegamento con il ballo. Dopo magari, se ho occasione, vediamo come questo poi dopo l'ho concretizzato attraverso poi dopo l'incontro con dei ballerini, direi, straordinari.
Dopo ne parliamo. Giovi, poi passo a lei.
Sì, allora... sicuramente l'ambito musicale è diverso da quello della
scrittura,
dell'editoria, direi.
L'editoria, scusa.
E chiaramente Perugia è sempre la stessa, però sì, insomma, sì. Il posto in cui viviamo è sempre lo stesso. Io credo che per chi abbia una professione creativa, o comunque cerchi, insomma, in qualche maniera di fare della propria passione anche una forma in parte di sostentamento, credo che vivere in provincia sia in assoluto complicato. Insomma, se si decide di rimanere in provincia, si sa che si rinuncia a qualche opportunità in più. Dopodiché l'equilibrio di ciascuno di noi è differente.
Assolutamente.
Si può vivere in provincia comunque viaggiando, girando, però insomma bisogna anche impegnarsi in maniera intensa su certe questioni. Io per esempio ho avuto la fortuna di essere tradotto in parecchie lingue, quindi molto spesso, ormai sono anni che io viaggio anche fuori dall'Italia per presentare i miei libri, o comunque viaggio su e giù per l'Italia. Insomma, rimanere a Perugia ha dei vantaggi, però se io dovessi pensare di vivere 365 giorni all'anno a Perugia sarei male, onestamente sarei male. Quindi la casa è bella nel momento in cui tu sai che è un luogo dove tornare, ma soprattutto da cui partire.
Per quanto se dovessi fare un'operazione scientifica, dovresti abitare?
Dove dovrei abitare? Allora, io conoscendomi, dopo un po' mi annoierei dappertutto, ma in passato ho vissuto un po' a Barcellona, ho vissuto a Roma, e a certe condizioni Roma è una città ovviamente che ti offre grandi opportunità.
Perché leggevo che i finalisti dello Strega
sono tutti romani,
sono tutti dentro.
Sì, c'era Moresco che se ne lamentava di questa cosa, io non ci avevo fatto caso, però è chiaro che gente che o c'è nata, è cresciuta a Roma o che dalla provincia ha scelto poi di fermarsi a Roma. È chiaro che se tu fai lo scrittore, vuoi fare lo scrittore di lavoro, stando a Roma c'è più opportunità, perché è vero che siamo in un attimo in contatto con chiunque, no? Con un click, però poi i contatti vanno coltivati, le relazioni personali comunque nel bene e nel male comunque hanno un valore, anche no? Il rapporto fisico, materiale comunque. E io ho vissuto, dicevo, ormai da un sacco di tempo che sono tornato, ho vissuto per un po' a Roma, è chiaro che tornando da Roma mi sono reso conto di rinunciare a quel tipo di...
Quel patrimonio romano ce l'hai ancora?
Allora, io sono tornato pensando di poterlo coltivare costantemente, la verità è che dopo un po' deperisce, ma impegnandosi, ripeto, magari altri fili si possono afferrare, no? Ecco, diciamo, per me, per esempio, scrivere significa comunque pubblicare con editori nazionali, come Mannango, come è stato in passato Minimum Fax o Nutrimenti, insomma, io cerco di muovermi lì, perché io quando scrivo molto spesso parlo di storie ambientate nelle mie parti, semplicemente perché le conosco meglio, no? Le mie parti, però io mi rivolgo a un lettore che sia appunto, insomma, da Torino a Palermo, e poi con alcuni libri appunto ho avuto la fortuna di essere tradotto, per cui ecco, tra 15 giorni vado a Salonicco, al Salone del Libro di Salonicco, perché è uscita la versione greca del mio romanzo. Sono stato in Francia 20 giorni fa, in Est Europa, Barcellona, Santo Domingo, insomma, e andare anche molto lontano da casa a parlare dei propri lavori è chiaramente una cosa fantastica. Insomma, io non potrei chiedere molto di più di questo, no? Ti pagano per andare in giro a parlare delle cose che hai fatto, insomma, meglio così.
Assolutamente.
Quindi, diciamo che se la mia vita fosse, e qui chiudo, continuasse a essere un equilibrio tra Perugia e giri frequenti, io tendenzialmente ci starei. Insomma.
Finiamo con A e poi andiamo con la musica. Prima Giovanni parlava di tematiche, no? Di tematiche in generale. Beh, voi la tematica giù il cappello.
Ma guarda, allora, sembra strano, ma oggi mi trovo in un fil rouge importante. Questa mattina dalle 8 fino alle 2:15 sono stato a parlare di sclerosi multipla all'Alessi.
Hai anche la felpa, vero?
Sì, beh, quella che portavo stamattina, perché io è da stamattina alle 8 che non torno a casa. E quindi mi sono trovato questa mattina con giovani donne e giovani uomini, e ricordate che voi non siete il futuro, voi siete il presente, questo è fondamentale da capire. Perché noi appunto con la nostra associazione andiamo a fare degli incontri per far capire e levare un po' di ignoranza intorno a quello che è la sclerosi multipla, che è importantissimo, e questo è il primo fil rouge che è entrato. Il secondo, se tu guardi una persona o la patologia in modo compassionevole,
sì,
perché provi compassione per quella persona o per la patologia stessa, erri, perché entra in scena la paura e la paura blocca. Noi diciamo sempre, anche ragazzi a scuola, dobbiamo guardare il nostro futuro con passione. Levi la M, allarghi la parola e diventa con passione. E le vite con le passioni sono degne di essere vissute in ogni stato, anche di disabilità. Io ho la sclerosi multipla, ma nonostante questo io mi definisco un fragile attore perché faccio musical, quindi mi trovo in un ambiente.
Sei a casa.
Esatto, io sono entrato, ho sentito parlare di musica, chitarra, il bel canto, e tocca, d'accordo. Il fato che è quello che tutto ci comanda e tutto ci.
E non sapevi niente, non ti avevo detto.
No, non sapevo niente, sinceramente pensavo di entrare e ero quasi da solo, ecco perché.
È la formula così. Roulette bovini.
Ci piace, ci piace. E vi posso garantire che il discorso anche dell'unione, la rete è tutto per quanto riguarda le passioni. E ve la spiego. Noi grazie alla mia passione, che è quella appunto dei musical, e sto con la compagnia OLBC di Foligno.
Perfetto.
Abbiamo creato teatroterapia per l'AISM. E vi posso garantire che portare persone che si vergognavano del proprio status quo come persone con patologia, o meglio, prima si vedevano malati, poi abbiamo fatto capire che noi siamo persone con sclerosi multipla. Io rimango sempre Alessandro. Poi che nel 2009 ho avuto il bacio di questa compagna di vita che non mi lascerà mai, all'inizio è difficile, perché sarei stupido a dire non è niente. No, all'inizio una cosa che faccio sempre nelle scuole, io mi spoglio fisicamente con tutti gli oggetti che erano le mie passioni dell'epoca, quindi il discorso del teatro, il discorso del soft tire, il discorso della quintana, il discorso del lavoro stesso. Io ero Pugio per tutti, conosciuto con il mio soprannome. Poi diventi Alessandro Marsili sulla cartella clinica, quindi tu vivi 34 anni con un soprannome che ti diventa il vero nome nelle piccole città come possono essere Foligno, ma anche nel nostro ambiente territoriale, e lì diventi Alessandro Marsili, persona con una patologia. Mi sono spogliato, sì, il periodo, i primi 4 mesi in cui hai la diagnosi sicuramente non è facile, è un cammino importante. Stavo guardando la bellissima fotografia che sta qui sul libro e ti posso dire che è questo.
È come una salita, no?
Ti senti solo verso una salita, ma poi la salita la raggiungi, scusate.
Prego.
La salita la raggiungi. La raggiungi e la puoi raggiungere in due modi. O da barbaro o da romano. I barbari erano personaggi storici, e mi ricollego al discorso dell'amore della storia, e mi insegni che basavano tutto sulla fisicità. Il barbaro era forte, e quindi la tribù di un determinato barbaro era vincitore e vincitrice finché c'era quell'essere che la portava nell'esaltazione della guerra, ma morto lui non dava continuità, e questo è il modo di poter affrontare la patologia in modo solitario. Benissimo, massimo rispetto.
Sì, sì.
Poi ci stavano i romani, sono arrivati 1,50 m, 1,60 m scarso, erano, come ho letto qui, dei contadini fondamentalmente, e però combattevano in legioni. Io difendo te, tu difendi me, io faccio rete, io dai tuoi errori imparo,
ho capito,
e
che
tu
dici.
Dalle mie capacità puoi risollevarti. E questa è la differenza che tu puoi portare in tutto quello che sono le passioni. Una passione è tale nel momento in cui c'è la condivisione, e anche una patologia come la sclerosi multipla, condividendola riesci a parlare con persone che parlano la tua lingua, sanno di quello che stai parlando. Questo è fondamentale.
Eh sì.
E quindi, ritornando al discorso, la provincia sì, per quanto ci riguarda la provincia sì, perché noi vogliamo stare accanto alle persone con SM, ma in una rete che sia nazionale, non solo, che sia europea, perché la ricerca è fondamentale in tutto questo.
È basilare.
È una delle motivazioni per cui io ho deciso di entrare in AISM. Qualcuno c'è stato e ha fatto ricerca e ha trovato i fondi prima di me. Io purtroppo, sottolineo purtroppo, lo sto facendo per chi arriverà dopo di noi. La cosa certa è che negli ultimi 15 anni la ricerca ha fatto passi da gigante, non grazie ad Alessandro, non grazie ad Anita Rondoni, che è stata colei che mi ha portato in associazione, ma grazie alle persone che decidono, come anche per AIRC, come per AIL, di avere quel momento di dono, di solidarietà quando ci stanno i vari prodotti che vengono venduti. Vi garantisco che queste associazioni fanno ricerca, ma ricerca seria. Attualmente ci sono 14 tipologie diverse di farmacopee che rallentano in maniera molto importante la patologia, e se una volta su 10 persone 7 andavano in sedia e 3 rimanevano in piedi, adesso è il contrario. 7 rimangono in piedi e 3 purtroppo ancora vanno in sedia.
È una bella vittoria.
Importante. È una patologia femminile, 2-1. Avete vinto voi 2-1. È una patologia ed ecco per cui noi andiamo nelle scuole, range 16-36.
Ah, non pensavo questo... Ah, ok.
C'è anche la pediatrica, sta arrivando, e ci sono anche persone che se ne accorgono magari a un'età molto avanzata, ma le lesioni che abbiamo all'interno del nostro... Il nostro nevralgico centrale, quindi testa, dorsale, cervicale e spinale, magari ci sono già dei danni, ma non sono danni che hanno provocato qualche modifica sostanziale. In più le persone con SM, questo lo voglio sottolineare, perché andare sul palco, magari dopo aver fatto l'interferone, andare sul palco con una neurite ottica che ti fa vedere male già solamente con un fanale di una macchina davanti, immaginate quando state sul palco e quindi vedi solamente luce. Andare su un palco, fare musical, Jesus Christ Superstar, con delle coreografie che mettono paura, e tu hai la gamba destra che è un po' più lenta rispetto alla sinistra. Andare sul palco e cantare in un'altra situazione, ho fatto le tonte su Bella la Bestia, fare le tonte cantando e facendo le tonte con problematiche fisiche, chiunque ti direbbe ma perché? La risposta è famo prima di perché no?
E forse mai quella risposta perché no? Ci sto.
Ma perché no?
Ci sto come risposta, mi piace. Il tuo pezzo, presenta a te, Sara, vai. Allora, che pezzo presenta a te? Questo pezzo?
Sì.
Vai, te per come ti presentavo e poi...
Lo devo presentare.
Assolutamente sì, vai.
Allora, vabbè, sentiremo un'aria dall'opera La Bohème di Puccini, la secondaria di Mimì, che è la protagonista. Adesso non voglio annoiare tutti quanti con la trama della Bohème di Puccini.
Una canzone orale, sentiamo.
Però, insomma, è un'aria nella quale lei, ammalata di tisi, sta lasciando quello che è il suo uomo, perché diciamo che il suo uomo non riesce a sopportare l'idea che lei piano piano si stia spegnendo, e quindi lei prende in mano la situazione da vera donna con le... e gli dice: guarda, tanto io ti amo, ma tu non riesci a starmi accanto, faccio da sola, addio, ti amerò per sempre.
Sentiamo.
Certo.
A fra poco. facciamo noi gli applausi. Ti poniamo dopo. Bravo, veramente. Prego. Complimenti.
Grazie.
Complimenti, che potenza.
Grazie.
Che difficoltà questo.
Come ha detto Margherita, il canto, ma tutte le tipologie di canto, ma il canto lirico è un continuo studio, veramente, perché un po' la voce cambia, quindi cresci, l'organo vocale si sviluppa e c'è anche da aggiustare il tiro su fiato, su risonanze, insomma, il canto lirico in maniera particolare. Ci sono infatti dei ruoli che vanno affrontati ovviamente più in là con l'età. E quindi, che dire, difficoltà tanta, cioè, insomma, adesso...
Emotivamente?
Cioè, emotivamente tantissimo. Cioè, ovviamente se uno canta nella sua stanzetta a casa col pianoforte e la tastierina e te la canti e te la suoni, è facile. Quando vai di fronte, ma più che il pubblico, in realtà io parlo per me, è proprio quello che un po' a noi ci spaventa, è sempre il ritorno del suono, perché cambi stanza, è una stanza un pochino più grande, cambia tutto, cioè già in una stanza con 10 persone la risonanza è diversa che con in una stanza con 100 persone. E a noi, soprattutto cantanti lirici che non abbiamo microfoni, noi non ce l'abbiamo, a noi cambia tutto. Quando la Sara Piccioni sta su una stanza secca e non risente il suono, anche se magari Simone e Margherita sono in fondo alla stanza e mi sentono benissimo, ma il fatto che a me il suono non mi ritorni fa sì che io mi sforzi di più, cioè quindi spinga di più, perché penso che non si senta, invece magari laggiù mi dicono guarda Sara, si sente. Quindi noi cantanti lirici abbiamo tanti questa problemi. Difficoltà in più rispetto ai cantanti pop.
Emotivamente, nel senso dello stato emotivo personale.
Quella ovviamente, più uno fa cose e più impari a gestire. Cioè il segreto è questo, non avere ansia, perché l'ansia ce l'abbiamo tutti. Sempre, anche se hai fatto quella cosa per 30 volte e la fai la 31esima. È imparare a gestire quella situazione, perché arrivi a un certo punto che anche se c'ha il cuoricino che ti batte, tu riesci in qualche modo a prendere bene il fiato,
a cavalcare.
Bravo,
questo...
esatto. Anche se l'onda è grande, non ci vai da solo, ci vai col surf.
E tecniche tipo training autogeno.
Allora, esistono delle cose, sì, delle tecniche di rilassamento, ma non ne ho mai fatto uso, diciamo, tanto noi cantanti prima di cantare non abbiamo mai la voce, cioè la voce non c'è mai come quando cantiamo a casa, quindi ci dobbiamo arrangiare, ecco.
Che è giusto?
C'è verso.
Noi cantanti pop non abbiamo proprio la voce, il problema non si pone, insomma.
Anzi, prima... fate forza sulla carenza.
Sulla carenza, sì. No, vabbè, è una battuta. Allora, l'emozione chiaramente gioca sempre un ruolo, no? Abbastanza
importante.
Poi, come diceva anche lei, chiaramente col tempo l'esperienza, un po' la tecnica, quindi le situazioni si imparano a gestire e a prevenire per certi versi. Chiaramente nel pop, come diceva lei, è diverso, perché noi abbiamo i monitor quando funzionano, abbiamo i fonici quando ci capiamo, e quindi dovrebbe filare tutto liscio, ma poi in realtà non è mai così.
Diamo la tua canzone? Vai, sì. A te, per come ti presentare.
Allora, possiamo ascoltare Respira. Questa canzone è stata scritta durante il lockdown, e quindi è un giro molto semplice, sono 3 accordi, do, re, mi. E perché, direte voi, come dici che studi la musica? Perché in realtà in quel periodo io ero come tra i pochi che poteva continuare l'attività lavorativa, no? E quindi giravo per strada e non c'era nessuno. C'era questo semaforo in via Maria Angeloni delle 3 corsie che scandiva. Io mi fermavo a guardarlo perché faceva questo...
In via Campo di...
In via Maria Angeloni.
Sì.
Praticamente c'era questo verde, arancione, rosso, no? E io lo guardavo e c'era questo ritmo, questa pulsione, diciamo, visiva, mi ha creato un'idea nella testa musicale. Sono andato a piedi a studio e con la tastierina del Mac collegato al GarageBand, proprio così banalmente, ho creato questa armonia che poi trasposta a studio e l'abbiamo voluta lasciare in quel modo perché aveva proprio il suo senso, quindi una semplicità. In questo caso è tutta elettronica, non c'è nessuno strumento, diciamo,
analogico,
anche se non è il mio stile, però ho voluto fare questo perché è stata creata necessariamente in isolamento e quindi in questo modo. E il videoclip invece, allora, io ho disegnato la copertina perché poi sempre durante il lockdown mi sono messo pure a dipingere, quindi poi ho scritto poesie, quindi ho tirato fuori tutto quello che potevo tirar fuori. E poi ho iniziato anche a studiare teatro, adesso faccio parte ormai da 5 anni del Fonte Maggiore, insomma faccio
un allora vai a tornare più qua a Fonte Maggiore, sappio.
Musiche, quindi per il teatro è venuto fuori un po' di tutto, si è collegata l'anima, si è, diciamo,
ai tuoi vari sfaccettature.
E una volta fatta la copertina di questo album, ho incontrato un pittore vero, un artista schizzo qui locale che conoscerete, penso. Okay. E abbiamo deciso di fare un videoclip insieme. Come però? Sempre reagendo invece a questa iper tecnologicità o intelligenza artificiale alto. Quindi siamo ritornati agli albori e siamo arrivati approdati al pre-cinema, cioè abbiamo utilizzato la lanterna magica che utilizzavano i fratelli Lumière e queste vetrofanie praticamente che riportano determinati contesti. Ora, l'idea mia era questa di una madre terra, una sorta di Madonna madre terra anche, che piange sostanzialmente e prende coscienza della situazione in cui ci troviamo, no? Parliamo, mi riferisco all'ambiente, sì, quello sì. Che abbiamo fatto, no? E dice proprio vergogna per ciò che abbiamo fatto. E quindi dal teatro è mutuata un'attrice, e io gli ho cucito addosso proprio un velo che era come quello della copertina del disco, e siamo andati nel Museo del Giocattolo di Perugia. Bene. Grazie a Luciano Zetti che ci ha ospitati, e con tutti questi preziosi, diciamo, elementi abbiamo messo insieme e abbiamo girato il videoclip.
Allora, sentiamo.
E l'attrice chi era?
Lei si chiama Sofia Fucini.
E quindi è spia di Leonardo Maguti. A fa poco.
92 minuti di applausi.
Com'è umano?
Bravo, complimenti. Bello, perché è un viaggio. Mi piace anche, cambiano gli oggetti, no? Cambia anche i posti. È veramente un viaggio molto profondo come canzone. Quindi
sì, è stato bello anche comprare dai cinesi la catinella celeste.
Siamo andati tutti cinesi qua a Perugia.
Esatto, hai visto che dove lei mette i piedi,
sì, sì.
Rappresenterebbe un po' l'isola di plastica, no? E quindi
c'erano i pesciolini.
Sì, e poi tutti i vari scarti di plastica. Avevo tutte queste idee in testa e le abbiamo poi trasposte nel video, insomma.
Complimenti, veramente bello. Sentiamo Raffaele?
Sì, tu sotto Covid c'hai avuto qualche illuminazione come Giovanni o...
Assolutamente sì, cioè praticamente quasi tutti i brani sono nati in quel periodo là.
Quasi
tutti. Quindi assolutamente sì, e poi ecco un'occasione anche di studio, perché comunque mi viene in mente ecco la lirica, no? Quindi perché inizialmente il viaggio si chiamava In viaggio verso Cuba, perché diciamo c'ho anche la passione molto di... per tanti motivi di quel popolo. E infatti nel 1853 c'era anche una cantante lirica che si era esibita a Cuba, la Paloma, e quindi anche sono proprio, come vediamo alla fine, l'Italia è grande anche in quello, quindi anche lì poi c'è tutta una storia che ecco poi si potrebbe parlare veramente tutta la notte su questo, però ecco anche la lirica, che meraviglia. Quindi ecco, io in maniera molto in punta di piedi, perché dopo queste, così, ho provato a dire la mia, cioè questa è una musica che ho composto e l'idea, se sono riuscito a trasferirla, è quella di una canzone d'amore, ovviamente una canzone d'amore, però a lieto fine. Io ho visto, mi ha fatto piacere che questa immagine... Poi sono stato fortunato perché il testo l'abbiamo scritto in più persone, io ho scritto la musica, me l'ha cantata la mia nipote, Gioia, che saluto, e hanno fatto un complimento particolare, che, hanno detto una cosa particolare di questa canzone e mi ha fatto piacere, perché io esattamente quello che avevo in mente, quindi questa scena, quindi quando riesci a trasferire questo è una cosa che appunto dà soddisfazione, perché al di là di tutto la musica è comunicazione e connessione.
Ce lo dici il complimento?
Infatti, bravo, c'è ragione.
Che è una canzone da Disney. L'avrebbero, la vedono ben per un film di Disney.
E questo è un bel complimento.
E quindi questo mi fa piacere, perché io c'è un periodo, tanto c'è sempre l'amore, ragazzi. Cioè, gira gira.
No, soprattutto l'amore. Le canzoni di Disney sono difficilissime.
Ma infatti sia livello vocale. Guarda, è un bel complimento. Io probabilmente dicevo la fortuna di fare tante esperienze musicali e di incontrare grandissimi. Le scuole, musicisti, eccetera, forse mi ha portato, ecco, diciamo, è un brano nella sua semplicità, adesso lo sentiamo, ma ecco, ci ho messo un pochino, penso che si senta un pochino questa, tante esperienze che ho avuto la fortuna di fare, poi vediamo.
Lo sentiamo? La prova. Vai, Antonio.
Semplicissimo, chitarra e voce, questo vai. Proprio banco di prova difficilissimo.
Vai. Veramente bravo, complimenti.
Bravo, veramente,
grazie. È veramente una canzone di una favola, un cartone di un, no, di un cartone Disney. Quindi, veramente chi ha dato un complimento ha detto bene, ha indovinato, giusto?
Grazie, no, mi fa molto piacere. Poi, sai, renderlo chitarra e voce è una sfida molto ardua.
Giovi, sentiamo sì. Un pezzo tuo e poi Ae e poi Margherita, il pezzo di Margherita. Vai, vieni.
Il confronto ovviamente è impari con le voci che abbiamo appena ascoltato, ragazzi. Io scrivo e non sono né un attore né un lettore di professione, però insomma, due minuti me li date?
A voglia.
Due minuti. Qui siamo nel cuore del romanzo, che è un romanzo che parla di resistenza, quindi un po' anche di guerra. questa è la grande battaglia che si racconta intorno alla metà
di questo periodo. Poi
lo so, nevicava e i tedeschi erano 1000, non 1800, ma nevicava, e gli uomini avevano trascorso buona parte della notte risalendo il monte tra Pianello e Cantiano. Pianello si trovava lungo la strada tra Pietralunga e Cagli, Cantiano tra Cagli e Scheggia, sulla Flaminia. La via Consolare incideva l'altopiano come il monito dell'esistenza di Roma. Le vette del Catre e del Cucco erano bianche, le pendici bianche, il cielo notturno bianco. I partigiani indossavano i loro cappotti e si nascondevano sotto le coperte rubate a Cagli. Alcuni di loro non avevano cappotti e non avevano coperte. Erano meno di 100 ed erano arrivati alle 4 del mattino. I tedeschi viaggiavano a bordo di pullman militari Opel marroni. Erano giovani e dormivano stringendo i fucili, ogni fucile poggiato sullo schienale del sedile davanti. Non tutti dormivano, non tutti erano giovani. Erano tedeschi ed erano austriaci e sapevano che fuori nevicava e che quello non sarebbe stato un buon motivo per sperare di evitarsi la caccia. I contadini nelle case dormivano sui loro materassi di grano turco. I contadini si erano addormentati maledicendo la neve che era cominciata a cadere prima del tramonto. I partigiani erano più di 100, c'erano le bande marchigiane ma non erano al completo, e c'erano gli slavi e c'erano i marchigiani di Paniche e i marchigiani di Raniero. Erano quasi tutti comunisti e quella era la loro Russia. Nella neve e nella notte il monte Petrano si confondeva con la Serra Maggio, ma erano Stalingrado ed erano la Russia. Il vino nelle bottiglie non si ghiacciava, i piedi negli stivali si ghiacciavano, le mani cadevano a pezzi aggrappate alle canne dei fucili. Le munizioni, come sempre, erano poche. Le armi inadatte, le munizioni troppo poche, gli occhi chiusi dal freddo e dalla neve. Alle 4 del mattino la neve costringeva il mondo in un raggio di 5 metri. Subito dopo cominciava l'ignoto della notte e della tormenta. Tutto ciò che i partigiani non vedevano non esisteva, o intorno a loro sarebbe potuta esistere qualsiasi cosa. I tedeschi procedevano lentamente sulle strade imbiancate. Non conoscevano il territorio e non conoscevano le forme dei monti, che se solo non fosse stata notte, e se solo non fosse stata una notte di neve, avrebbero perlomeno intuito alla loro destra e alla loro sinistra. Erano partiti da Cagli in due direzioni diverse, una colonna si era diretta verso sud e una colonna si era diretta verso ovest per prendere possesso delle migliori posizioni utili alle operazioni di rastrellamento. Il rastrellamento dei banditi armati contro di loro da una popolazione prostituita. La guerra contro i traditori, la guerra per ripulire l'Italia infestata, la guerra per fare scempio di ogni forma di ribellione. I partigiani erano quasi 200, ma erano meno di quelli che pensassero ai tedeschi e meno organizzati di quel che volevano far credere ai tedeschi e agli alleati. I partigiani, a ben vedere, potevano essere poco più di un centinaio. Nel gelo cieco della notte i comandanti si chiamarono e si trovarono sulla cresta che faceva da sentiero e decisero che avrebbero reclamato tutti i rinforzi possibili da una parte e dall'altra del confine.
Ti volevo concentrare.
No, perché è un posto di grande fascino, effettivamente, lì tra Cagli, più su a Pecchio, sì. Pietralunga, poi ci passa anche il sentiero francescano che
sì. Lo fa. Sì.
E non so se c'è qualche lapide anche, o sì, l'ho incontrati.
Cioè, allora ci sono dei ricordi. Allora, quella è una zona in cui la memoria, fra l'altro, della resistenza è molto viva, è ancora viva, e quindi insomma è bello andarci, è bello vedere un po' anche con gli occhi del presente quei luoghi che paradossalmente 80 anni fa erano meno selvaggi di quanto sono adesso, perché parecchie case insomma sono state abbandonate nel tempo,
che era stato
un luogo di grande emigrazione negli anni 50, 60, 70, e quindi ci vive meno gente di quanto ce ne vivesse a metà degli anni 40, quindi andarci adesso sembra, io ogni tanto dico che sembra quasi un paesaggio western, no? E
è extra forse. Umbria, perché siamo abituati a un'Umbria.
Sì, perché è davvero un'Umbria vicina a noi, a Perugia, per dire, però ci si va solo apposta, non è un luogo di passaggio.
Pietralunga è fuori dalle vie, sì. Non ci si va a fare da poco, la no. Camminata, beh, la passeggiata, ci vuole tanto tempo. Già Montone.
Sì,
già comincia a essere lontanina, però Pietralunga è...
Sì, perché dall'AI 45 Pietralunga è distante, no?
Sì.
Un'ora va arrivarci all'uscita, poi c'è un'altra mezz'ora, la fai in mezzo ai
Il territorio è vasto.
Molto, sì.
Grande, Giovi, complimenti.
Grazie.
ritorno prima di passare a Margherita, perché c'è Margherita e Simona. Simona, senti pezzi. Dammi un attimo la vostra attività, no?
Sì.
Si svolge tutta la settimana, o tenete scuole, organizzate anche eventi?
Noi creiamo eventi, o meglio, ci sono situazioni che vengono dedicate all'AISM. Soprattutto quello che noi cerchiamo sul territorio è la visibilità, oltre alla raccolta fondi, chiaramente, per le varie risposte che diamo sul territorio. Vi posso dire che nella nostra Umbria le persone con questa patologia sono 2000-2100, ma dobbiamo considerare poi tutto quello che è l'intorno, ovvero i caregiver e i familiari.
Okay.
Quindi
è tanto importante.
È fondamentale, appunto. È fondamentale. E quindi l'unica cosa che vi posso dire, in realtà sono due. La prima, fatevi ambasciatore di AISM. Se sentite persone che hanno questa patologia, fate presente loro che noi ci siamo. Prima. La seconda, questo fine settimana, tanto bene, ci sono le piantine aromatiche di AISM che vanno appunto per sostenere le sezioni sul territorio e dare le risposte. Qualsiasi cosa vogliate sapere, AISM.it, cercate la sezione di Perugia e da lì con tutti i nostri social siamo veramente a un click da tutti coloro che vogliono avere delle informazioni.
Basta un click e si apre il mondo.
In quanti siete di associa? Perché hai detto che siete 2000
persone, no, con sclerosi multipla. Noi riusciamo ad avere un rapporto annuale con circa 700 di loro, ma non tutti si avvicinano.
Ah no? C'è, no,
perché sì, c'è un discorso di vergogna,
pudore
e un'elaborazione del lutto che non è immediato. Io mi reputo molto fortunato per essere stato chiamato alle armi, tra virgolette, nell'associazione e aver accettato questo invito. Molte persone non ne parlano neanche magari con i migliori amici.
Addirittura.
Sì,
sì,
perché c'è le barriere architettoniche si abbattono, le barriere architettoniche mentali sopravvivono, quello è il problema. Quindi noi dobbiamo portare conoscenza dove c'è l'ignoranza, intesa come ignorare quello che realmente è una vita con SM, che è una vita più importante rispetto a ti fa alzare l'asticella. Quindi le tue passioni diventano vita, il tuo lavoro diventa vita, aiutare il prossimo, perché diventa tutto vita. Volontariato diventa vita, quindi è, ti fa sentire veramente vivo.
Avete qualche testimone, come dire, oppure perché sui giornali ultimamente
c'è una ragazza, adesso sta uscendo fuori anche
la
questo.
Santi, credo.
Esatto, lei sì è famosa, ma una
per
cosa
battaglia.
Esatto, sì, sì. Una cosa importante è questo, starà, l'anno scorso è stato già creato Porta Hills, il mio inglese è pessimo, infatti per imparare i pezzi del musical ci metto mesi interi. E in cui c'è stata utilizzata l'intelligenza artificiale per far vedere soprattutto i sintomi invisibili.
Ah, ma intelligenza
anche
artificiale.
Lì li trovate tutto su AISM, e l'importante è
i
quello.
Sintomi invisibili, ne possiamo dire
la più importante,
uno, poi passo mai,
la stanchezza, la fatica, che non è quella fisica, è quella psicofisica.
Okay.
Che non si riacquista con dormendo, no. Diventi una batteria vecchio stile con la memoria. Ti addormenti 100%, sì. Due telefonate, sta a pezzi.
Dopo ne parliamo una giornata, perché veramente
ma ci mancherebbe.
Bello approfondire, però grazie per averci dato questo
grazie
quadro importante. Magheta,
eccoci qui.
Presenta il tuo. Sei
allora,
un pezzo su pezzo, Sara.
Il mio brano si chiama Quando m'en vo, l'aria che porto questa sera, e si ricollega direttamente a quello di Sara, proprio perché i nostri sono due personaggi di una magnifica opera e sono due personaggi agli antipodi, no? Proprio perché Mimì è un carattere più introverso, più dolce, no? All'interno di quest'opera, mentre Musetta è proprio il contrario.
Tu sei Musetta?
Sì, io sono Musetta.
Tu sei la cattiva?
No. È l'estroversa, è la gioia di vivere in persona. Diciamo che lei vive anche un po' di amanti, no? Ha tanti amanti.
Diamanti o diamanti?
Diamanti e diamanti, proprio perché comunque lei vive alle spese di questi suoi amanti, e qui proprio vediamo che lei canta questo valzer, il valzer di Musetta infatti si chiama,
E quindi lei dice che appunto che quando se ne va per la via, per la strada, la gente si ferma e la guarda. Però Musetta non è un personaggio semplice da interpretare, proprio perché tutti la interpretano e la vedono un po' come un personaggio semplice, no? Troppo, come si dice, personaggio
frivola.
Frivolo, bravissimo, hai trovato la parola giusta.
Lo scrittore.
Un personaggio frivolo, un personaggio che vive un po' la giornata, piena di amanti, no? Però in realtà lei ha veramente un cuore, questo si vede alla fine dell'opera, perché lei sarà vicino a Mimì fino alla fine e come gli altri bohème, perché si parla di una storia di bohémienne, regaleranno a Musetta, insomma, per i soldi per comprare i medicinali, offriranno anche le loro cose.
Sì, ecco. Quante emozioni, eh?
Sì, tante. E infatti è difficile interpretarle, perché poi uno quando entra dentro a qualcosa rimane in questa bolla, no? Di emozioni, e tante volte uno fa fatica a piangere.
Te la senti durante il giorno a volte?
Che cosa?
Quando interpreti
le emozioni, sì, sì. Tante. Io vivo, noi viviamo con il personaggio. Sì. Noi viviamo nell'opera, viviamo un po' con l'ansia, un po' con il personaggio.
L'ansia è trasversale.
Sarebbe meglio viverla più col personaggio che più con l'ansia, perché poi uno se no rende anche meno, no? Ecco.
La sentiamo?
Sì.
Vai. Perché dai tanta emozione, quindi veramente complimenti, veramente di cuore. Difficoltà, poi sento, diciamo, Simone.
Beh, l'ho detto un po' prima, la difficoltà è entrare e capire bene il personaggio, perché dal momento in cui uno studia un personaggio, un carattere, le sue arie, è difficile inizialmente capirlo, capire anche le emozioni che prova, per poi riportarle in scena, no? Quindi diciamo che portare un personaggio in scena è portare anche un po' una parte di se stessi, perché dal momento in cui uno prende quel personaggio e se lo mette nel cuore, poi subito diciamo diventa una parte di noi. E io ho preso tanto di Musetta, sicuramente, anche pur avendo studiato solo l'aria per adesso, non tutto il ruolo, perché ancora è un po' presto, diciamo. Quindi questa è la difficoltà. La difficoltà è anche tante volte contenersi nell'espressione anche emotiva, proprio perché se uno mette tante emozioni di Musetta, poi anche la tecnica, diciamo, viene penalizzata. Quindi ci deve essere un equilibrio, proprio perché nel canto tutto è equilibrato. Se io metto troppa emozione, la voce tende ad andare un po' in gola, no? Quindi a non fare questi
tagli. E se ce ne metti poca?
E se ce ne metti poca è grave, perché non devi fare questo
lavoro. Non arriva.
Cioè, se, no, se ce ne metti poca, veramente non arriva. Non arriva. Deve essere tutto equilibrato. Se ce ne metti troppa è un bene, perché comunque se ce ne metti poca è un po' grave, diciamo.
Meglio esagerare, a parità.
Sì. Però
e poi sentiamo Simone, vai.
E poi la cattiva notizia è che sarà difficile uscire dal personaggio.
Quella è un'altra malattia.
Quello è un altro problema. Io nel mio piccolo, nella scuola di teatro, sì, che so,
è uscita, è vero, è vero.
Petruccio nella Bisbetica Domata, ci entri talmente dentro,
e poi,
poi dopo ti viene proprio la depressione, perché dici, ma dov'è? Era lui? Dove sono?
Sì,
dove l'ho messo? No,
è vero.
È un personaggio, un leitmotiv, che è una melodia ricorrente che tu porti dietro per tutta la vita. Ecco. E ogni singola azione, ogni singolo momento lo riconduci a quel personaggio, a quella melodia. A me è successo tante volte che ero in dei posti e ascoltavo nella mia testa queste melodie delle opere.
Lo fa sentire anche Simona, spero di farlo fino alla fine, ma sentiamo anche il tuo.
Sì.
Con te, come ti presentai?
Allora, sì, anche la mia è un'aria tratta dalla Carmen di Georges Bizet. E la banera è una danza, esatto, è una danza popolare che si rifà al tango, esattamente. E per quanto riguarda Carmen, è il personaggio, la protagonista di quest'opera, e questa è proprio l'area di presentazione del personaggio. In breve, lei qui descrive la sua visione dell'amore, sì, che possiamo dire che descrive come inizialmente la prima strofa dice che l'amore è come un uccello ribelle che è difficile da domesticare, ma poi nella seconda strofa dice anche che l'amore può essere paragonato invece a uno zingarello, anche perché lei è appunto proprio una zingara, che non conosce invece legge, se così possiamo dire. Quindi
lo sentiamo?
Sì, certo.
Aspetta, partiamo, vai.
Mais jamais.
Allora, ragazzi, siamo tantissimi. Grazie di cuore. Grazie. Complimenti veramente. Grazie a Margherita, Sara e Simona.
Grazie.
Contatti e prossimi eventi, velocissimi. Vai.
Allora, contatti, pagina Instagram, Sara Picce Soprano, ci sono dei video, concerti e matrimoni, e quest'estate diversi concertini al lago, eccetera, anche in Toscana io. Ragazze, ecco. Voi parlate.
Contatti, credo, Marghe-Bigrossi, non mi ricordo perché io sono molto poco social.
Marghetta Simona.
E comunque Margherita Bingrossi e per adesso niente in cantiere, proprio perché sto preparando per entrare in conservatorio e quindi vedremo, ecco, vi tengo aggiornati su Instagram.
Bocca al lupo. Simona?
Allora, profilo social mio simona.cavorzi con due i e prossimi eventi. Io per il momento soltanto il 5 luglio debutto con il maestro Zucchetti, Alessandro Zucchetti, il debutto della mia Lola in Cavalleria Rusticana di Mascagni.
Bocca al lupo e vi aspetto, complimenti.
Grazie.
Vai,
sabato, solo il prossimo evento, sabato Colle Strada, tutti invitati alle ore 18, così pensi qualcuna curiosità.
Dove Colle Strada?
Colle Strada al Borgo Medievale, ore 18.
Se no fattura al centro giorni, commerciale.
No, sono due giorni bellissimi di sport per le famiglie, ecco, quindi tutti invitati a vedere tra tanti artisti che parteciperanno, quindi attori, scuole di ballo e ecco, così cercherò di portare in questo viaggio nella musica, quindi dalle 18 alle 20. Poi se qualcuno si vuole firmare c'è anche la possibilità di rimanere.
Prossimo weekend, giusto? No, questo?
Il 4.
Quindi questo.
Sì, questo. Sabato 18 al Borgo Medievale di Colle Strada.
Grazie dei cuori, ti aspetto in bocca al lupo. Contatti e passami avanti.
www.leonardomalaguti.it è Leonardo Malaguti official profilo Instagram. Io attualmente sto producendo nuovi brani, quindi avremo modo poi di pubblicizzare.
Ti aspetto. Grazie qua, Giovi.
Allora io ho il 18 maggio a Salonicco, chi non può venire a Salonicco il 24 sarò a Passignano su Trasimene.
Prendiamo Ibo e dove si può trovare questa libreria?
Prigioniero americano in qualsiasi libreria fisica, anche online. Volendo.
Ah, i contatti dell'associazione?
Instagram e Facebook, AISM, sezione di Perugia, e vi aspettiamo per questo fine settimana che ci sono appunto le reppette aromatiche dell'AISM su tutte le piazze.
Grazie qua ragazzi, in bocca al lupo, vi aspetto, grazie Nico.
Grazie a te, grazie a tutti.
Grazie a tutti, ci vediamo sabato e lunedì, adesso vi lasciamo con Leonardo Malaguti, Invisibile, per chiudere la puntata. Buona settimana e buon lunedì, ciao ragazzi, alla prossima.
Ciao.